Prendiamo dunque confidenza con Erodoto e la sua scrittura che ci accompagnerà tra l'altro per ampia parte del corso leggendo nel proemio. Ve lo sottopongo nella traduzione che ne dà l'Annibaletto che voi trovate nel file allegato a queste registrazioni audio. Questa è l'esposizione che fa delle sue ricerche Erodoto di Turi, affinché gli avvenimenti umani con il tempo non si dissolvano nella dimenticanza. E le imprese grandi e meravigliose, compiute tanto dai greci che dai barbari, non rimangano senza gloria. Tra l'altro, egli ricerca la ragione per cui essi vennero in guerra tra loro. Vediamo comparire in prima battuta il sigillo, vale a dire il nome dell'autore, Erodoto. Erodoto così autenticava il fatto di essere lui l'autore delle storie. E l'indicazione di Turi. In realtà la tradizione manoscritta unanimemente presenta l'indicazione Alicarneseus, quindi l'indicazione di Alicarnasso, che era in effetti la città d'origine di Erodoto. Ma qui Annibaletto ha preferito evidentemente adottare la variante che è attestata nella tradizione indiretta di Turi, Zuriu, una variante piuttosto antica in ogni caso, in quanto già attestata in Aristotele, IV secolo a.C. Ma questo è un dettaglio filologico che in fin dei conti ci interessa relativamente. Molto più interessante e importante è in realtà la definizione che Erodoto subito dà della sua opera. La sua opera è un'esposizione delle ricerche, traduce Annibaletto, il termine apodexis historiis, letteralmente sarebbe esposizione della ricerca, e qui ad indicare, a significare il concetto di ricerca, troviamo proprio il termine greco istorie, ionico per istoria, ecco la storia come ricerca. Ma attenzione, la storia è ricerca e al tempo stesso è intimamente collegata all'esposizione. La storia non è soltanto indagine, è anche racconto, si diceva, riflettendo sul concetto di storia. Questa esposizione della ricerca si presta poi a precise finalità. Ed Erodoto indica, notate bene, due finalità in entrambi i casi negative. Affinché gli avvenimenti umani con il tempo non si dissolvano nella dimenticanza, questa è la prima finalità dell'opera. E poi ve n'è una seconda. Affinché le imprese grandi e meravigliose, compiute tanto dai greci che dai barbari, non rimangano senza gloria. Perché potremmo chiederci due finalità negative? Che cosa significa? Se Erodoto indica due finalità negative, evidentemente per sottolineare il fatto che senza la sua esposizione accadrebbe qualche cosa che lo storico fa di tutto per evitare. Cosa accadrebbe? Da una parte gli avvenimenti umani con il tempo si dissolverebbero nella dimenticanza, dall'altra parte le imprese grandi e meravigliose compiute tanto dai greci che dai barbari resterebbero senza gloria. Ciò significa che l'inchiesta storica, il racconto stesso di Erodoto, si oppone a dei fenomeni che in natura si verificherebbero e che sono piuttosto negativi e che sono contrari alla memoria dell'uomo. In breve, in natura il tempo cancella la memoria degli uomini. L'inchiesta, che è anche racconto di Erodoto, si oppone a questo processo altrimenti inevitabile. Ma riflettiamo ovviamente sui contenuti specifici di queste due finalità. Si parla di avvenimenti umani. È un concetto molto elaborato questo tagenomen ex anthropon, e alla fine lo riprenderemo. È interessante notare il fatto che qui fa riferimento agli uomini tutti. Fin dal principio, capiamo, l'inchiesta di Erodoto riguarda l'umanità in generale e tutti gli avvenimenti compiuti. C'è una specie di respiro universale. Si vuole evitare da parte di Erodoto che in ragione del tempo questi avvenimenti, traduce Annibaletto, si dissolvano nella dimenticanza. E qui c'è un'immagine che viva nella mente di Erodoto e che può cogliere chi conosce il greco. Dice il testo greco: Smetia tagenomen ex anthropon to chronaxi della Veneta. E cosa significa? Affinché gli avvenimenti degli uomini col tempo non perdano colore. Questo è il significato esatto di exitela. In che senso gli avvenimenti potrebbero perdere colore? Beh, nella mente di Erodoto campeggia tutto sommato un'analogia tra gli avvenimenti umani e le immagini delle azioni degli dei e degli eroi, così come al tempo di Erodoto li si vedeva rappresentati nei frontoni templari. I frontoni templari erano colorati, recavano colore, e col tempo, in ragione degli agenti atmosferici, questo colore poteva sbiadirsi. Ecco, è questa in un certo senso l'immagine che ha in mente Erodoto e che vuole comunicare ai suoi lettori. L'inchiesta storica fa sì che invece i colori restino e quindi l'immagine abbia densità, profondità e perfetta definizione. Passiamo ora alla seconda finalità. Affinché le imprese grandi e meravigliose compiute tanto dai greci che dai barbari non rimangano senza gloria. Si parla di imprese grandi e meravigliose, e queste imprese grandi e meravigliose definiscono il campo, no? Nel contesto ben più ampio e ben più vago degli avvenimenti umani. Si parla di erga, tra l'altro, che non sono esattamente le praxis, non sono soltanto le azioni militari, sono anche ciò che l'uomo lascia in memoria. Possono essere, ad esempio, i grandi monumenti, so anche i grandi monumenti sono quanto l'uomo fa. Quindi tutto rientra nel raggio, in un certo senso, dell'impresa, dell'opera. Anzi, sarebbe forse meglio tradurre le opere grandi e meravigliose. Però attenzione, non tutte le opere degli uomini, soltanto quelle grandi e meravigliose meritano la narrazione storica e meritano di essere trattenute in memoria. Quindi c'è una selezione. L'inchiesta, lo si diceva riflettendo anche sul concetto di storia, di inchiesta storica, l'inchiesta è selettiva. Ebbene, queste opere grandi e meravigliose sarebbero state compiute tanto dai greci che dai barbari. Qui vediamo come l'umanità, che nella prima finalità si indicava, gli avvenimenti umani, ora sia a declinarsi davanti ai nostri occhi in greci e barbari. È chiaro, il cuore tematico dell'opera Rodotea è rappresentato dalle guerre persiane, guerre che si risolvono col successo straordinario dei greci che sconfiggono Serse sul campo di battaglia, no? È lì che in fin dei conti si conclude anche l'opera Rodotea. Ma qui non c'è distinzione tra vincitori e vinti. Entrambi sono presenti sul grande palcoscenico della storia. La storia tratta in modo uguale tutti, e i vincitori e i vinti. Tutti sono stati protagonisti come attori di opere memorabili e come tali queste opere vanno ricordate. Le opere, in particolare compiute tanto dai greci che dai barbari, non devono restare senza gloria. Questo è molto interessante. L'inchiesta storica selettiva, si diceva, è funzionale però a fare in modo che, in un certo senso, ci sia anche una memoria celebrativa, cioè i grandi eventi siano per l'appunto, in quanto ricordati, in quanto segnalati nel testo, anche ricordati nella loro grandezza. E da questo punto di vista si vede benissimo come l'opera Rodotea sia intimamente legata al precedente epico. Si rifletteva, ragionando di Cateo, del precedente omerico, in fin dei conti, sull'importanza, no, del modello del poeta epico come trasmissore delle informazioni sul passato. Il cantore epico celebrava gli avvenimenti che ricordava nel suo canto, con la sua poesia intonata. Ebbene, questo stesso orizzonte è ancora presente in Erodoto. In fin dei conti, l'inchiesta storica ha una finalità che potrebbe definirsi epica. Serve anche a celebrare queste grandi imprese, proprio perché da celebrare vanno ricordate. A margine di tutto questo, il riferimento finale all'Aitia, il riferimento finale alla causa. Tra l'altro, traduce Annibaletto, egli ricerca la ragione per cui essi vennero in guerra tra loro. E qui si apre il capitolo eziologico delle origini dell'ostilità tra Oriente e Occidente, cioè quel retroterra fondamentalmente che Erodoto ritiene assolutamente indispensabile per poi entrare nel vivo della materia prima della sua inchiesta, per l'appunto, il conflitto tra greci e persiani. Prima però di procedere, di vedere come si sviluppa la narrazione erodotea, e vedremo, Erodoto tratterà proprio il punto dell'Aitia, il punto della causa, che è anche il punto della responsabilità, torniamo a quel termine che vi avevo promesso sarebbe stato oggetto, in conclusione dell'analisi del proemio erodoteo, di una breve riflessione. Quel concetto tagenomen ex anthropon che Annibaletto traduce gli avvenimenti umani. Certamente la traduzione di Annibaletto è una traduzione molto sommaria e per questo anche piuttosto poco soddisfacente. Gli avvenimenti umani. In realtà il testo greco recita gli avvenimenti ad opera degli uomini. E questa indicazione ex anthropon ad opera degli uomini è interessante. Erodoto esclude il divino, sembrerebbe. La divinità vuole occuparsi degli uomini. Questo è vero, ma c'è anche un altro aspetto da mettere in evidenza, un aspetto che potremmo definire eziologico, che riguarda, guarda caso, il piano delle cause. Perché gli avvenimenti ad opera degli uomini? Gli uomini sono responsabili di iniziative, ma nel momento in cui agiscono, mettono in un certo senso in moto la macchina degli avvenimenti, e questa macchina degli avvenimenti può procedere travolgendo gli uomini stessi, non soltanto coloro che ne sono stati artefici, ma anche altri uomini apparentemente innocenti. È un po' questo il concetto, no? È un concetto che per noi è anche molto importante. Qual è il titolo del nostro corso? Le origini dei mali dei greci. In effetti, le guerre persiane, queste guerre che per la loro grandezza e per la loro maestà vanno ricordate, vanno celebrate attraverso l'inchiesta storica, un po' come farebbe anche il canto epico, queste grandi guerre in realtà vengono da azioni o da iniziative, hanno cioè un'origine che di per sé è piuttosto discutibile. Un'origine che di per sé può essere intesa anche come maligna, negativa. E questo è quanto vedremo nel dettaglio più avanti nel corso.